siamo al quarto passo del nostro percorso di riflessione a partire dalla scrittura sul cambiamento. E per richiamare almeno le figure centrali, il primo passo è stato Tobia e tutto il tema della devozione, che se rimane uguale a se stessa, buona, alla fine produce sterilità, è un'esperienza di resistenza al cambiamento che non è in sé, non so come dire, eticamente, non è nessun comportamento malvagio, anzi, no, i comportamenti di Toby il vecchio sono positivi, ma alla fine produce sterilità. Non so se ce lo siamo, non mi ricordo se ce lo siamo detti o no, ma riprendendo questa riflessione pensavo a come ci è difficile, almeno a me è difficile, pensare, tenere presente questa cosa qui, no? Per noi il giudizio è sempre buono o cattivo, giusto o sbagliato, no? C'è sempre un dato semplicemente etico, no? Ma di per sé, quando la scrittura dice che il giudizio compete a Dio, dice esattamente che per gli umani giusto o sbagliato, buono o cattivo, è un po' difficile da chiarire così drasticamente sempre. Ma la nostra domanda dovrebbe essere quanto le cose sono feconde, quanto producono vita in noi e intorno a noi, o quanto sono sterili. In fondo il criterio che Gesù dà ai suoi: vi riconosceranno dai frutti, è spesso stato interpretato dicendo vabbè, quanta gente convertite, quanti fate diventare cristiani, ma invece probabilmente molto più semplicemente i frutti che sono gli stessi che lui ha prodotto, cioè frutti di vita che sembrava morta, il caso di Lazzaro, che sembrava malata, paralizzata, i vari miracoli, che sembrava classificata adultera, Zaccheo, eccetera, è una vita che rifiorisce, una vita che torna a essere feconda, no? E forse, ragionato sul cambiamento, dovremmo anche lì ricordarci che il problema è, il testo di Tobia mirava anche a ricordarci questo, Tobia fa cose buone che però sono sterili e serve un cambiamento, perché le cose più dubbie che fa il figlio e più dubbio l'angelo, che è un gran mentitore, però in realtà diventino nuovamente feconde, vitali, promesse di vita, no? Dietro qui c'è un tema molto grande, tra l'altro molto applicabile all'attualità, rispetto per esempio alla Moris Letizia, ma anche ad altre questioni, che è il tema antico come il Vangelo, che infatti nel Vangelo ci sta, che è il tema del fariseismo, no? I farisei sono il caso limite, i farisei nel racconto evangelico, non nella loro figura storica, ma nel racconto evangelico sono il caso limite di cose giuste, non solo sterili ma alla fine anche violente, e vengono molto duramente criticati da Gesù, no? Il problema è che noi come dire, pensiamo che questi erano i cattivi farisei, che noi invece essendo cristiani stiamo dalla parte di Gesù e non ci comportiamo come farisei, ma non è detto, cioè non è automatico sto passaggio, no? Non è un fatto nominalista, non essere farisei quindi non ci comportiamo come farisei. Il giusto contro il vitale, l'esatto contro ciò che fiorisce, contro ciò che benedice, è un problema, no? Ed è un problema tipico nei tempi di cambiamento, perché ciò che viene definito giusto in un certo quadro, nel momento in cui cambia il quadro, è difficile per noi capire che forse, non dico che non è giusto, ma che necessita di altre prospettive. E ci sembra che cambiare le regole del gioco sia troppo pericoloso, chissà cosa succede, e quindi rischia la sterilità in un tempo di cambiamento, no? Secondo il testo, Abramo e Lot e Sara, ricordate, no? La menzogna di Abramo, eccetera, eccetera, e diciamo un cambiamento appunto non tanto pulito, non tanto per bene, un cambiamento che mente e che separa, che divide, no? Proprio continuando nell'idea che dicevo prima, che in cui il criterio è la fecondità, non necessariamente l'esattezza, no? Poi il terzo testo, che era Davide con la morte del figlio, quando Davide cambia le vesti, no? E un po' era la riflessione sul cambiamento, che è certo un cambiamento di cuore, di atteggiamento, di occhi, ma è anche un cambiamento che ha una visibilità pubblica, cioè che noi ci siamo un po' rifugiati su queste cose, per cui tutto sta nelle intenzioni, no? Tutto è... No, ma io nel mio cuore sono cambiato. Va benissimo, e tutto il resto, cioè nelle tue azioni, nel tuo corpo, nelle relazioni, no? Bisogna cambiare veste in qualche modo, c'è un volto pubblico. E il testo di oggi, che è anche un po' l'ultimo di questa prima parte più antropologica, più descrittiva, e dal libro del Deuteronomio, sembra, se qualcuno di voi l'ha letto in anteprima, un testo strano. Il titolo è Cambiare strada, e in qualche modo è ovvio che il riferimento è la metafora della strada, che è usato in senso concreto ma anche in senso di immagine, di metafora. Ora, io personalmente ho sempre dei momenti di difficoltà rispetto a all'uso di questa metafora, perché questa metafora è spessissimo usata nel mondo religioso cristiano post Vaticano II, ma anche molto prima, no? La figura del pellegrino, il cristiano come colui che è pellegrino, ma prima il popolo di Israele come un popolo pellegrino, pellegrinante, eccetera. Ora, come dire, è una figura che è molto usata, come sempre le figure quando sono molto usate poi alla fine vengono anche molto addomesticate, trasformate, no? Ci si dimentica un po' del loro valore reale, no? Non molto tempo fa parlavo con un vicario episcopale di una grande diocesi non europea, che mi raccontava che dopo aver fatto per 15 anni molti esperimenti sul catecumenato degli adulti, perché loro hanno molte richieste numericamente di battesimi di adulti per tutta una serie di motivi storici del luogo, e dopo aver fatto 2 anni di catechesi, 3 anni di catechesi, il catecumenato secondo la forma antica, cioè averle provate più o meno tutte, e investendo molte energie, generosità, persone, tempo, buona volontà, cioè potete immaginare, no? Cosa, già organizzare il catechismo per 10 bambini è un problema, figurarsi, no? Così si sono risolti da un po' di anni per una soluzione molto drastica, e cioè agli adulti che chiedono il battesimo, si sono chiesti come diocesi, ma un adulto che chiede il battesimo in una società tendenzialmente secolarizzata, dunque chiede il battesimo, ci avrà un motivo, perché se no non lo chiederebbe, battesimo nella Chiesa Cattolica. A un adulto che dunque ha un motivo per essere battezzato, cosa deve sapere, essere, fare? Cioè qual è la cosa veramente fondamentale per poter essere battezzato? E dice che dopo aver discusso un bel po' tra loro su queste cose qua, aver ascoltato teologi, cose che sono giunti alla seguente conclusione. Un adulto che chiede il battesimo deve sapere che essere cristiani è un cammino. Per questo lo uso, per questa metà. E quindi, dopo aver fatto tutti questi giravolti, si sono risolti per la seguente scelta, che dice che stanno applicando da ormai 5-6 anni e che funziona molto bene. A un adulto che chiede il battesimo non viene chiesto niente, se non che di prendere la settimana santa successiva di ferie, cioè darsi disponibile la settimana santa successiva. Tutti questi adulti vengono la Domenica delle Palme salutati nella cattedrale e saranno battezzati il Sabato Santo nel santuario principale di questa diocesi, che sta a 90 chilometri, e ci vanno a piedi insieme. E non fanno niente, non fanno catechesi, solo ogni sera prima di andare a dormire leggono un brano del Vangelo insieme e basta, non fanno nient'altro. E io lo guardavo del tipo, sì, vabbè, e lui mi dice, perché vedi, ci siamo resi conto di una cosa, che tu puoi fare 18.000 incontri di catechesi, ma tu metti insieme un avvocato, un operaio, uno molto socializzato, uno che è sempre stato a casa sua, eccetera, li fai camminare per una settimana, dividere le docce, dormire in modi un po' così sportivi, doversi accordare su chi lava i piatti e queste cose qua. Per esempio, il giovedì sera santo che leggiamo la lavanda dei piedi è la sera in cui litigano, perché cominciano tutti a essere un po' stanchi e c'è qualcuno che a un certo punto sbotta e dice: tu usi tutta l'acqua calda, è la quarta sera che non riesco a fare la doccia. E la guardavo sempre più perplessa e lui diceva: sai, dopo queste cose qua li battezziamo la notte di Pasqua, qualcuno ci dice: ah, che bella esperienza, come posso continuare, qualcuno non lo vediamo più, ma quando facciamo 4 anni di catechesi era uguale, qualcuno ci diceva: ah, che bella esperienza, e qualcuno non lo vedevamo più. Ma io quando li battezzo nella notte di Pasqua, di una cosa sono certa, sono certo: hanno le vesciche ai piedi. Allora, questo per dire che c'è una dimensione di questa metafora della strada che non è poetica, che è molto concreta, no? E che è l'altra faccia di quelli che noi oggi chiamiamo pellegrinaggio. Poi sotto c'è scritto: in pullman extra lusso, aria condizionata, albergo 3 stelle, tutte queste robe qui. Cioè, c'è un gioco su questa parola che dimentica il suo aspetto corporeo. La strada è una rottura di scatole, non solo nel tempo antico, quando la gente camminava scalza nella polvere, non c'erano gli alberghi, non c'erano i taxi. Anche oggi andare in montagna è molto bello, poetico, quando arrivi in cima sei super contento, c'hai la botta di endorfine perché hai tutto lo sforzo, ma fa fatica. Infatti molti di noi che sono pigri, tipo me, non ci vanno. Cioè, la strada è qualcosa di molto corporeo che resiste a ogni interpretazione eccessivamente intellettualistica, a meno che non si usi la metafora della strada stando seduti in poltrona, discettando sulla strada, ma non facendo mai strada. La strada è anche, per esempio, la voglia e la necessità di lavarsi e la disponibilità o meno di avere docce calde, privacy e tutta una serie di cose che sono corrispettive a questa necessità. E la fame che hai quando hai camminato tutto il giorno e avere o no a disposizione il cibo per toglierti la fame, e condividere spazi e gesti, debolezze e forze della propria corporeità, che sono tra le cose che teniamo più segrete al mondo, con altri che magari non hai scelto e dunque con cui non sai bene se te lo puoi permettere, no? Tutti sappiamo che andare in montagna quando si è molto amici può essere l'occasione della crescita di grandi amicizie, ma anche la rottura di grandi amicizie, perché poi ci sono dei punti critici su cui no? Si rischia veramente molto. Ecco. Allora, cambiare strada parte da questa metafora, di cui mi piacerebbe che la strada rimanesse, mantenesse il suo carattere corporeo, il suo carattere concreto, faticoso, bello. La strada è più della strada, abbiamo anche fatto un ciclo di lezioni, la strada è la meta, no? Perché la strada è anche il progetto, la proiezione, la direzione, il futuro, l'obiettivo, l'orientamento e tante cose, no? Ma è chiaro che da quando esiste l'essere umano il rapporto tra la strada e la meta è un rapporto complicato, perché certe volte la meta si mangia la strada, certe volte la strada si mangia la meta, cioè certe volte il risultato è così bello che ti dimentichi la fatica, invece certe volte la fatica è tale che pure quando arrivi dici: vabbè, tutto sto mazzo per questo, ragazzi, forse non ne valeva la pena. Cioè c'è un rapporto complesso tra strada e meta. Allora, tutta questa lunga premessa, di cui mi scuso, ma per dire: attenzione, la figura del cambiare strada è una figura particolare. Da questo punto di vista, ed è l'ultimo aspetto della premessa, io preferisco moltissimo parlare di strada che non di una parola che si usa molto di più nelle nostre assemblee parrocchiali, nel nostro linguaggio più o meno religioso, educativo, eccetera, che è una parola che io aborrisco per motivi intellettuali ed esistenziali. Proprio dico sempre agli studenti: se usate questa parola qua, bocciati, sicuro, a priori, quindi tutti hanno l'ossessione di non usarla, che è il senso. Perché trovo che è una roba che rispetto al cristianesimo ha fatto più danno di qualsiasi eresia, o è una neoeresia gnostica in realtà. Allora, il problema non è avere un senso nella vita, perché Gesù Cristo in croce non aveva tanto senso e ne era così consapevole che nella preghiera di Getsemani dice: se possibile, anche no. Anche no, perché cioè il senso, che cos'è? Uno strano miscuglio tra psicologia, che cos'è? Allora, no, i cristiani non hanno un senso, sono di fronte all'insensatezza del mondo in alcune situazioni, come i non cristiani, uguali. Non è che abbiamo una parte del cervello in più che ci dice qual è la risposta. Però i cristiani hanno una strada, la chiave anche antica del modo di dire il cristianesimo è sequela, seguire. Vieni e seguimi, è l'invito fondamentale dell'Evangelo. Non è vieni e impara le risposte o vieni e capisci il senso, e vieni e seguimi. Allora, come dire, è molto diverso, però tutte le volte che vi viene da dire senso, provate a vedere se va bene strada. Se va bene strada è più giusto dal punto di vista cristiano, con quel peso corporeo che ha. Non è un problema mentale, razionalistico, individualistico. La strada necessita sempre degli interlocutori, che siano le pietre, una bella strada in salita, in discesa, con un bel fondo, camminando sull'erba, sull'asfalto, cioè che siano le cose, i nostri interlocutori, che sia chi si incrocia, che siano le risorse che ci vengono condivise o meno, e così via. La strada è estroversa, non è mai il senso che me la canto e me la suono, si dice a Roma, cioè me la faccio tutta da me. Allora, questa era la prima grande premessa. Il testo è Deuteronomio, l'ultima parte del primo capitolo e l'inizio del secondo. Breve riassunto per chi non si ricorda cosa è Deuteronomio. Deuteronomio è un libro un po' strampalato, perché è l'ultimo libro del Pentateuco, i primi libri della Torah, e Deuteronomio vuol dire, che è il suo nome greco, non quello ebraico, vuol dire seconda legge. E il problema è che non contiene una legge. Uno dice: seconda legge, in che senso, dato che non contiene una legge? Perché il contenuto del Deuteronomio sono tre grandi discorsi che Mosè farebbe in punto di morte, tipo opera, cioè moriamo, 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 e va avanti altri due atti, nel senso che fa tre lunghi discorsi prima di morire, più una benedizione, che è la benedizione alle 12 tribù, che è l'immagine del futuro, in cui Mosè ripercorre, è come una grandissima autocoscienza di tutto il popolo, ripercorre la propria vita e le vicende del popolo, è la prima grande lettura di fede della storia di Israele, la prima che troviamo, in cui non si racconta qualcosa, ma si racconta un credente tipologico che è Mosè, che rilegge in chiave di fede, in chiave del rapporto con Dio e con la storia, tutte le cose che sono successe. E si chiama seconda legge perché? Perché secondo la tradizione ebraica questo rotolo contenente questi discorsi di Mosè in punto di morte, che rileggevano tutto il precedente, sarebbe stato trovato quando gli ebrei tornano dall'esilio e nelle macerie del Tempio, quando si mettono a costruire il secondo Tempio, quello che poi sarà in piedi al tempo di Gesù, trovano questo rotolo, e dunque quando inaugurano il secondo Tempio, quando dicono ok, ci siamo, danno lettura di questa seconda legge. È un po' un reinizio dopo l'esilio in Babilonia. Nei libri di Esdra e Neemia trovate la storia di questa faccenda, cioè c'è questo gesto, questa attribuzione a Mosè, questo collegare quello che sta succedendo dopo l'esilio, la costruzione del secondo tempio, alla strada nel deserto, all'esodo, e dire ok, c'è stato un altro esodo, siamo andati in Babilonia, là eravamo usciti dall'Egitto, Dio ci aveva liberato, questo ci ha costituito come popolo, ci ha dato il decalogo, la legge, poi siamo tornati in esilio in Babilonia, siamo di nuovo stati liberati e dunque possiamo avere una seconda legge, possiamo ricominciare da qui. Ecco, questo sarebbe il senso. In questo testo dunque la narrazione è abbastanza barbosa, perché sono lunghi discorsi, in cui Mosè fa tutti gli esempi, no? Abbiamo fatto, abbiamo detto, poi siamo andati lì, poi abbiamo fatto quello. Però ovviamente la costruzione è a riprendere in mano questo reinizio, no? E per noi che sappiamo poco delle vicende storiche interne, di quali posti, eccetera, è un po' difficile, è veramente un po' noioso, no? Ma diciamo il tema è questo, è questa strada, è proprio la strada. Allora, dice così il testo: il Signore udì il suono delle vostre parole, si adirò e giurò: nessuno degli uomini di questa generazione malvagia vedrà la buona terra che ho giurato di dare ai vostri padri, se non Caleb, figlio di Jefunne. Egli la vedrà, e a lui e ai suoi figli darò la terra su cui ha camminato, perché ha pienamente seguito il Signore. Anche contro di me si adirò il Signore per causa vostra, e disse: neanche tu vi entrerai. È Mosè che parla, è il soggetto, il me è Mosè. Ma vi entrerà Giosuè, figlio di Nun, che sta al tuo servizio. Incoraggialo, perché egli la metterà in possesso di Israele. Anche i vostri bambini, dei quali avevate detto che sarebbero divenuti oggetto di preda, e i vostri figli, che oggi non conoscono né il bene né il male, essi vi entreranno. A loro la darò ed essi la possederanno. Ma voi tornate indietro e incamminatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso. Dopo 40 anni che si allontanavano da lì. Allora voi mi rispondeste: abbiamo peccato contro il Signore, saliremo e combatteremo come il Signore nostro Dio ci ha ordinato. Ognuno di voi cinse le armi e presumeste di salire verso la montagna. Il Signore mi disse: ordina loro, non salite e non combattete, perché io non sono in mezzo a voi, sarete sconfitti dai vostri nemici. Io ve lo dissi, ma voi non mi avete ascoltato. Anzi, vi ribellaste all'ordine del Signore, foste presuntuosi e salisti verso i monti. Allora gli amorrei che abitano quella montagna uscirono contro di voi, vi inseguirono come fanno le api e vi batterono in Seir fino a Corma. Voi tornaste e piangeste davanti al Signore, ma il Signore non diede ascolto alla vostra voce e non vi porse l'orecchio. Così rimaneste a Kadesh molti giorni, per tutto il tempo in cui vi siete rimasti. Allora tornammo indietro e ci incamminammo verso il deserto, in direzione del Mar Rosso, come il Signore mi aveva detto, e per lungo tempo girammo intorno alla montagna di Seir. Il Signore mi disse: avete girato abbastanza intorno a questa montagna, volgetevi verso settentrione. Da quest'ordine al popolo: voi state per passare i confini dei figli di Esaù, vostri fratelli, Esaù, Giacobbe, Esaù, che dimorano in Seir. Essi avranno paura di voi, ma state molto attenti, non muovete loro guerra, perché della loro terra io non vi darò neppure quanto ne può calcare la pianta di un piede. Infatti ho dato la montagna di Seir in proprietà a Esaù. Comprerete da loro con denaro le vettovaglie che mangerete e comprerete da loro con denaro anche l'acqua che berrete, perché il Signore tuo Dio ti ha benedetto in ogni lavoro delle tue mani, ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto. Il Signore tuo Dio è stato con te in questi 40 anni e non ti è mancato nulla. Allora passammo oltre i nostri fratelli, i figli di Esaù, che abitano in Seir lungo la via dell'Araba, per Elat ed Ezion Geber. Poi piegammo e avanzammo in direzione del deserto di Moab. Io spero che con la chiave di lettura sul tema della strada, già, come dire, alcune cose di questo che è apparentemente un testo strano, molto non particolarmente spirituale, ma alcune cose abbiano già cominciato a risuonare. Ovviamente c'è un antefatto di racconto nei primi 30 versetti E questa è una delle tante narrazioni che Mosè fa nei discorsi delle varie ribellioni del popolo durante l'uscita nel deserto. Cioè, il camminare prevede la ribellione, cioè c'è dentro una fatica perché uno si stanca, si rompe, litiga, vorrebbe riposare, eccetera, eccetera. E si dice, inizia così: il Signore udì il suono delle vostre parole, sia dirò e giurò. C'è un punto di partenza in questa necessità di cambiare strada, e il punto di partenza è che il Signore ha ascoltato, si è arrabbiato e dunque ha preso una decisione. Ha ascoltato, udì il suono delle vostre parole. La decisione non è mai una decisione appunto in astratto, no? Legata a giusto o sbagliato, è una decisione che nasce da un ascolto, e da ogni strada comporta la libertà di coloro che ci sono dentro, no? Ogni cambiamento presuppone mettere in moto un altro processo, e non è detto che uno ci azzecca. Qui non ci azzeccano, il suono delle loro parole fa arrabbiare il Signore, che dice: nessuno degli uomini di questa generazione vedrà la buona terra che ho giurato di dare ai vostri padri. E poi fa tre eccezioni. Caleb, va bene, perché ha seguito il Signore. Giosuè, che sta al servizio di Mosè, e i bambini, dei quali avevate detto sarebbero divenuti oggetto di preda, e non conoscono né il bene né il male. È molto interessante. Di questa generazione nessuno, tranne Caleb, perché ha seguito, perché ha fatto la strada dietro ai passi del Signore. Giosuè, perché è il servo di Mosè, e in qualche modo Mosè, l'abbiamo tutti risentito citare nella ordinazione di Dario, no? La preghiera di Mosè di Bonhoeffer, è solidale col suo popolo, è un condottiero, ma sta dalla parte del popolo e quindi ne becca anche il costo, ma contemporaneamente non è l'essere condottiero che va punito, e quindi Giosuè, servitore di Mosè, entrerà, perché un condottiero entri, e il primo gesto che compierà Giosuè nella terra promessa sarà la caduta delle mura di Gerico suonando le trombe, cioè una strana roba, nessuna battaglia, ma fidarsi della parola del Signore. E poi questa figura bellissima, i bambini di cui dicevate sarebbero divenuti preda e che non conoscono né bene né male, cioè i più fragili, quelli che sembrava avrebbero pagato il prezzo più alto, perché non contavano, perché non erano una soggettività, perché andavano al seguito, seguivano le decisioni degli altri, ma che contemporaneamente non conoscono né bene né male, non sono impicciati da questa lettura moralistica dell'esistenza, hanno seguito i loro genitori, seguono. Chi entra dunque, chi segue il Signore, chi ha una responsabilità verso gli altri, chi è debole e non troppo intellettuale o intellettualista. Già c'è un po' di riflessione da fare su qual è la strada che ci consente di essere fiduciosi, responsabili, poveri, perché di questo si tratta, e delle tre almeno una. Ma voi tornate indietro, incamminatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso. E qui, ragazzi, tosta, perché questi sono 40 anni. Bofonchiano, non volevano seguire il Signore perché si stavano stufando di stare nel deserto, e lui gli dice: la direzione, la strada è indietro verso il Mar Rosso. bella questione. Il cambiamento a volte ci porta indietro, sembra portarci indietro. Di per sé la conversione è sempre anche un movimento di ritorno indietro, proprio la conversione ad U, no? Bisogna andare a ripescare la radice profonda che ci ha portato fuori strada, bisogna tornare ai bivi precedenti. Solo che è chiaro che uno sempre fa il tentativo, una volta che ha sbagliato strada, di non dover tornare fino al bivio e di tagliare, e nel 90% dei casi fa tripla fatica, perché tagliare prima è un casino, faceva prima a tornare fino al bivio precedente, e ancora di più quanto alla strada come direzione, come orientamento. Ci sono costruzioni interiori e pubbliche che non si possono semplicemente negare, bisogna ritornare a ciò che le ha generati e smontare il punto di origine, bisogna avere la pazienza di tornare indietro. Sul bordo del ritorno nella schiavitù. Questo da molti punti di vista credo ognuno può pensare, come dire, a livello psichico, a livello comportamentale, come dire, è una delle cose che ci rompe di più e che su cui facciamo più resistenza, no? È come quando uno sbaglia i calcoli in un'equazione, che dice ok, fermo, devo buttare tutto e tornare all'inizio, perché se cerchi solo di correggere gli ultimi tre passaggi alla fine non capisci più cosa stai facendo. Ma è questione seria, vabbè. E allora voi mi rispondeste: abbiamo peccato contro il Signore, c'è un punto di svolta. Tutte le volte che nella scrittura il popolo dice a Dio: abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato contro il Signore, uno dice ah ok, adesso comincia la conversione, no? Abbiamo peccato contro il Signore, dice, allora ci riavviamo verso il Mar Rosso. No, saliremo e combatteremo come il Signore ci ha ordinato, e me l'aveva ordinato prima, quando voi non vi siete fidati. Cioè, no, adesso lo facciamo, no? Ognuno si cinse le armi, presumeste di salire verso la montagna. Allora il Signore dice: no, non lo fate, non sono con voi, non è questa la cosa da fare, ve le prendete, sto giro ve le prendete. Io ve lo dissi, ma voi non ascoltaste. Allora, già più volte è tornata questa parola, penso che sia chiaro che ha una importanza decisiva. L'ascolto rispetto alla strada è un tema decisivo. Bisogna, per esempio, ascoltare i propri piedi, non solo il proprio desiderio, anche i propri piedi. Ascoltare con gli occhi la strada, ascoltare quelli che si incontrano. Perché la strada non è una proiezione interiore di noi, non è qualcosa che abbiamo dentro. Vabbè, potrei continuare molto lungo, spero che sia sufficientemente chiaro come questa categoria è una categoria assolutamente decisiva. La strada ha molto a che fare con l'ascolto. Anche qui noi abbiamo ridotto l'ascolto a un tema estremamente intellettualistico, per cui facciamo i ritiri, il deserto, dove più o meno artificiosamente creiamo silenzio, tutti si appollaiano da qualche parte e dice ascolti. Sì, giustamente gli adolescenti che hanno il dono di non avere grandi mediazioni ti guardano e ti dicono cosa? Ascolto cosa? No? Perché è vero, perché una condizione artificiale statica non è un ascolto possibile. poi tutti noi, soprattutto chi ha vita adulta, ha bisogno di tempi, non luoghi, tempi in cui poter lasciare un po' da parte altre cose e ascoltare la propria vita, e può anche farlo da fermo, ma a condizione che prima abbia camminato, cioè che c'ha qualcosa da ascoltare, se no è un problema di tempo, non di spazio. Va bene, dice, gli amorrei quindi fanno esattamente, sono strumento del Signore, come api li inseguono, e gli danno un sacco di botte. Voi tornaste, piangeste davanti al Signore, ma il Signore non diede ascolto alla vostra voce, non porse l'orecchio. È rarissimo che nella scrittura si dica di Dio che Dio non ascolta. È molto molto raro. Una delle caratteristiche del Dio della Bibbia è che ascolta. Sentì il grido che veniva dal popolo di Israele, e Gesù ascolta, sente anche l'insentibile, sente la donna che lo tocca in mezzo alla folla. Allora, questa frasetta qua, il Signore non diede ascolto alla vostra voce, sarebbe molto interessante leggere tutta la scrittura e vedere dov'è che il Signore non dà ascolto. Sono pochissimi i casi. Molto spesso in Amos si dice che il Signore non dà ascolto a chi angaria il povero e la vedova, a chi compie ingiustizia verso i fratelli, non sta a sentire. E poi pochi altri casi. Questo è uno di quei casi, è della serie ti ho detto, ti ho ridetto, ti ho detto di non combattere, ti ho detto di tornare indietro, hai voluto fare quello che volevi fare e allora non ti sto per sentire. Ma, come dire, è sempre temporaneo il non ascoltare, poi c'è sempre qualcosa per cui Dio si commuove. Ma la condizione che segue a il Signore non diede ascolto è: così rimaneste in Cades molti giorni, per tutto il tempo cui vi siete rimasti. Ci si ferma, non c'è più strada, se sta fermi. Se il Signore non ascolta, non c'è più strada, non si sa più dove andare. Dopo essere rimasti un bel po' fermi, dicono, vabbè, qual era l'ultima cosa che aveva detto? Tornare verso il Mar Rosso. Ok, andiamo. E si rimettono in strada, è un atto di conversione, verso il deserto in direzione del Mar Rosso. Ma è chiaro che l'atto di conversione implica, e tutti, chiunque abbia più di 15 anni lo sa, che si gira in tondo per un sacco di tempo. E allora girammo intorno alla montagna di Seir a lungo. Perché uno, ok, ha capito che deve tornare indietro, ha già fatto tutti i suoi deliri di onnipotenza, ha provato a combattere, ha già perso, si è già preso 2 o 3 botte sul naso, è rimasto anche fermo, alla fine si rassegna e dice ok, e quando dice ok gira in tondo. È bellissimo, secondo me, l'immagine dal mio punto di vista, fino a che il Signore, che a quel punto non ascolta ma vede, dice avete girato abbastanza intorno a questa montagna, ok, va bene, i piedi hanno le vesciche, dunque forse avete capito, perché i vostri piedi hanno capito, non voi, e dunque rivolgetevi verso settentrione. E di nuovo gli mette una pulce nell'orecchio, no? La logica non è ok, va bene, fatta finito, tutto cancellato, adesso andate, ma è attenzione, andando verso settentrione attraversate i territori dei figli di Esaù, che sono vostri fratelli. Israele è figlio di Giacobbe, ma nipote di Esaù, che era fratello di Giacobbe, che sono i vostri fratelli. Quella terra lì l'ho data a loro, non fate i furbi, no? Non vi darò di quella terra più neppure quanto può calcare la pianta di un piede, non muovete loro a guerra. E uno dice, sì, vabbè, e allora? E allora bisogna cambiare metodo. Finora tutte le volte che hanno camminato hanno fatto guerra per poter fare strada, e adesso bisogna cambiare metodo. Comprate con denaro. Comprate con denaro. Quella è roba loro. Bene, comprate. Qui si potrebbe ovviamente fare una lettura molto raffinata dal punto di vista simbolico, eccetera, su il denaro come sostitutivo della guerra, eccetera. E poi certo cosa significava il denaro anche simbolicamente in una società antica, che era una società sostanzialmente del baratto, e cosa significa per noi oggi nei giorni della riunione di Davos. Sono mondi completamente diversi, cioè è molto difficile capire cosa vuol dire comprare con denaro, cosa vuol dire in questo contesto. Ma certo, come minimo c'è una cosa, c'è un cambiamento. Fino a quel punto fare strada ha voluto dire fare guerra, passare attraverso territori, libertà di altri, accettando il conflitto. Qui si tratta di cominciare una negoziazione, mettiamola così almeno. Non è più un conflitto, è una negoziazione. E perché? Dice anche perché. Perché il Signore tuo Dio ti ha benedetto in ogni lavoro delle tue mani, ti ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto. Il Signore tuo Dio è stato con te in questi 40 anni e non ti è mancato nulla. Puoi negoziare perché sei ricco di famiglia, perché hai di che spendere. Perché il Signore ha seguito te, mentre pensavi che eri tu che seguivi il Signore. E questa è la sovrabbondanza. Dice, come? Si è arrabbiato, gli ha detto che non entrano nella terra promessa, si è arrabbiato ancora di più, fino a non ascoltare il loro grido. Poi li vede e gli dice, ok, il cambiamento che vi chiedo è comprare. Perché? Perché comprare è il segno che sapete che siete ricchi di famiglia, che la vostra strada è una strada che viene dalla benedizione del Signore, che è feconda perché viene dalla benedizione del Signore. E l'ultimo versetto, l'ultimo che ho preso io, perché poi è ciclico questo tipo di dinamica continua nei vari discorsi di Mosè, ma... Allora passammo oltre i nostri fratelli, figli di Esau, che abitano in Ser lungo la via dell'Araba, piegammo e avanziammo in direzione del deserto di Moab. Cioè, alla fine ci è andato tutto questo percorso per digerire questa cosa. Non entrerete nella terra promessa, rimanete, ritornate verso il deserto, dovete finire come generazione prima di poter entrare nella terra promessa, ma... ricordate che in questo, lì dove siete stati, con o senza terra promessa, Dio ha benedetto il frutto del vostro lavoro, vi ha dato vita, che è esattamente tutta la dinamica tra la strada e la meta, no? In fondo questi non hanno più una meta, la promessa della terra per loro non c'è, ma hanno ancora strada. E in questa strada denaro, benedizione. E ancora una volta la direzione verso il deserto. Tra l'altro come se poi la terra promessa fosse una roba feconda e... appunto dove scorre latte e miele, anche no, ma ancora una volta direzione deserto, perché in qualche modo la terra promessa nella vita benedetta non ti è mancato nulla, non hai bisogno di un luogo. Ecco, mi fermerei qui. In questo senso cambiare strada mi sembra, come dire, l'ultima grande dimensione dell'esperienza umana, del cambiare, no? C'è, non c'è solo un volto pubblico che dobbiamo dare al cambiamento, Davide che si cambia le vesti, ma c'è un ascolto che non è un ascolto intellettuale, è un ascolto della strada, dei piedi, che è assolutamente necessario per evitare di girare in tondo, di fingere di cambiare o di pensare di aver cambiato. Abbiamo peccato contro di te, mo vado, faccio, li ammazzo, e non avere in realtà cambiato niente, no? Ecco.